strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il mercato automotive 2021 dell'Europa occidentale è iniziato in netto calo. In base ai dati ACEA diffusi in Italia da Anfia, a gennaio i 30 mercati nazionali dell'area hanno perso in media il 25,7% rispetto allo stesso mese del 2019. Hanno avuto la peggio Spagna, Germania e Regno Unito, mentre l'Italia con il suo meno 14% sembra aver contenuto le perdite. Nel frattempo non conoscono crisi, anzi continuano a crescere senza sosta le auto elettriche e ibride, soprattutto plug-in, e noi ne parleremo a lungo nel corso di questa puntata. La Renault 4 celebra i suoi primi 60 anni. Per questo compleanno la casa francese ha infatti organizzato una serie di festeggiamenti che si estenderà per tutto il 2021, che vedrà un grande impiego dei social network. Nei giorni 4 e 14 di tutti i mesi i social ufficiali saranno arricchiti da contenuti esclusivi grazie anche all'ausilio dei tanti fan di quest'auto simbolo. Enel X e Audi portano la mobilità elettrica ai mondiali di sci 2021. La società del gruppo Enel e la casa tedesca hanno messo a disposizione di Cortina d'Ampezzo una flotta elettrificata di 20 autovetture utilizzabili per gli spostamenti durante i campionati del mondo di sci. Oltre ai modelli plug-in hybrid come le Audi A6, A7 e Q5, sulle strade di Cortina sfrecciano le Audi e-tron ed e-tron Sportback Full Electric brandizzate Enel X. Sono ormai le ultime ore dei giochi di Cortina, i mondiali di sci, che sono stato un appuntamento importante per quanto riguarda lo sport italiano, ma non solo, perché a Cortina abbiamo visto anche tanta mobilità, tanto automotive, e non a caso ANAS ha scelto proprio Cortina come luogo per presentare le novità che riguardano le smart roads italiane. Noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Massimo Simonini, amministratore delegato di ANAS. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a voi.
Allora, prima di cominciare questa chiacchierata, ascoltiamo quali sono queste novità nella prossima scheda.
Oltre 3.000 chilometri di strade intelligenti con un investimento complessivo di €1 miliardo. Sono questi i numeri del programma Smart Road di ANAS, un piano propedeutico allo sviluppo della Smart Mobility e ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli. A dare il via al progetto è stata la strada statale 51 di Alemagna, che è stata dotata di tecnologie utili a realizzare lo scambio di informazioni tra utenti e infrastruttura e il dialogo tra utenti. La prima Smart Road, per cui sono stati investiti circa €27 milioni, si snoda su un percorso di 80 km e attraversa ben 7 centri abitati. Si tratta però solo dell'inizio. In linea con gli indirizzi ricevuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il progetto Smart Road coinvolgerà anche l'itinerario E45 E55 Orte Mestre. In Sicilia, la tangenziale di Catania e la Palermo-Catania. Nel Lazio, il grande raccordo anulare di Roma e l'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino. E infine la A2, l'autostrada del Mediterraneo, meglio conosciuta come Salerno-Reggio Calabria.
E rientriamo in studio. Allora, questi sono i progetti di ANAS, quindi non si parla ovviamente di Cortina o solo di Cortina, ma di tutta Italia, progetti distribuiti un po' lungo tutta la nostra penisola e che dovrebbero cambiare il volto delle nostre infrastrutture. Però la prima cosa che ci chiediamo è in che modo, cioè l'utente finale, l'automobilista, quello che ci sta ascoltando in questo momento, cosa noterà di diverso su queste strade quando ovviamente tutto questo processo sarà terminato?
In questo momento abbiamo avuto un'evoluzione tecnologica che è stata una rivoluzione, e anche nel settore delle infrastrutture viarie ANAS ha voluto anticipare questa evoluzione con la Smart Road, quindi con tutte quelle tecnologie che vogliamo mettere appunto a servizio dei nostri utenti e che consentiranno nel tempo di arrivare fino alla guida autonoma, quindi consentiranno alle vetture di guardare tutta l'infrastruttura stradale e guardarla sotto ogni profilo, quindi il profilo del traffico, il profilo del meteo, il profilo della temperatura, il profilo degli incidenti, e tutta una serie di servizi che sono legati alla smart road, quindi che sono legati a questa tecnologia, che consentirà il colloquio diretto fra infrastruttura e veicolo e tra veicolo e veicolo, consentirà di agevolare il viaggio dei nostri utenti fino ad arrivare in un prossimo futuro al veicolo a guida autonoma, quindi con un aumento della sicurezza esponenziale e quindi con la diminuzione totale degli incidenti che ci siamo dati con insieme ad FS come obiettivo principale per il 2030.
Diminuzione totale degli incidenti, è un impegno abbastanza gravoso questo.
Beh, diciamo che non è proprio una diminuzione totale, ma ci siamo detti perlomeno del 50%, quindi sicuramente è un impegno veramente importante.
Soprattutto visti i tassi di incidentalità che sono diminuiti negli ultimi anni, quindi ci potremmo avvicinare in modo importante a questo obiettivo. Ecco, ritorniamo a queste smart roads. Lei parlava di guida autonoma, non a caso l'Italia è un importante banco di prova di queste tecnologie, siamo stati tra i primi paesi europei a creare una normativa ad hoc. Come stanno andando le sperimentazioni su questo fronte e qual è il coinvolgimento di ANAS in questo momento su queste sperimentazioni?
Cortina rappresenta proprio il banco di prova, quindi è il più grosso progetto europeo che abbiamo di fatto in corso, in cui stiamo appunto testando queste smart roads, quindi questo collegamento tra i veicoli e tra l'infrastruttura del veicolo, ai quali ovviamente andiamo a dare e a mettere una serie di appendici accanto alla smart road. Non ci sarà solamente la strada tecnologica, ma ci saranno anche le green island, ovvero delle aree di servizio tecnologiche sostenibili che producono energia elettrica, la utilizzano per alimentare la stessa smart road e la utilizzano per alimentare anche i veicoli a guida elettrica. Quindi cerchiamo di impegnarci sia su una sostenibilità generale sia sulla tecnologia.
Certo, ecco, accanto a questo progetto che vedremo sicuramente realizzato da qui ai prossimi anni, c'è però da gestire anche la rete tra virgolette ordinaria dell'ANAS, che non è poca cosa. Cosa state implementando, come state muovendo sul fronte della manutenzione e dell'implementazione di questa rete?
La manutenzione ovviamente è un aspetto molto molto importante, nel nostro contratto di programma rappresenta oltre il 50% del nostro budget, quindi noi abbiamo circa 30 miliardi di euro di investimenti nel contratto di programma, quasi 16 miliardi sono previsti per la manutenzione, quindi un grosso impegno, un impegno più spostato a sud che a nord, perché praticamente abbiamo circa il 52-53% del nostro impegno economico, impegno finanziario spostato verso il sud, e ci stiamo stiamo lavorando molto, perché per noi la manutenzione è un elemento importante, stiamo cercando di recuperare quel gap che purtroppo si è creato nel tempo, perché non dimentichiamo che le prime attività manutentive vere, importanti, strutturate all'interno di un contratto di programma le abbiamo avute nel 2013, quindi pensando che la nostra rete risale al dopoguerra, possiamo...
C'è tanto da fare sicuramente.
Sì.
Bene, e noi seguiremo con attenzione anche l'evoluzione di questo aspetto così importante per i tanti automobilisti che ci stanno ascoltando in questo momento, che è quello della manutenzione stradale. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Massimo Simonini, amministratore delegato di ANAS. Abbiamo cominciato questa intervista parlando di Cortina. Ebbene, noi ritorneremo a Cortina perché è stato un importante banco di prova anche per il mondo automotive, e infatti nella seconda parte di Strade e Motori tra pochi minuti parleremo di Audi con il direttore generale di Audi Italia Fabrizio Longo, cercheremo di capire qual è stata l'offerta che hanno mostrato in anteprima anche in alcuni casi a Cortina. Ci risentiamo tra pochi minuti, restate con noi.
Strade e Motori.
Seconda parte di Strade Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, e abbiamo parlato di Cortina nel corso della prima parte del nostro appuntamento. Abbiamo visto quali sono le novità che ANAS ha presentato a Cortina in tema di Smart Road, ma ci sono state anche tante altre novità collegate a questi giochi invernali, in particolare quelle legate ad Audi, che ha portato a Cortina, che tra l'altro è un punto di riferimento per la Casa degli Anelli, tutte le sue ultimissime novità, soprattutto sul fronte elettrico e in collaborazione con Enel X, e noi ne parliamo in compagnia del nostro ospite, che è Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a voi.
Allora, Cortina, palcoscenico importante sia per le infrastrutture, ma forse sia anche per l'automotive, soprattutto nelle sue derivazioni elettriche. In questo senso voi avete portato, come Audi, a Cortina una buona fetta delle vostre ultime novità. Cosa in particolare?
Ma direi di innanzitutto Cortina è stato il banco di prova ideale per sperimentare questo continuo avvicinamento alla mobilità elettrica. Là dove l'asset ambientale è il valore più evidente, Cortina non c'è dubbio che sia così, è stato per noi un punto d'onore da 4 anni avvicinarci e dare il contributo alla preparazione di questo evento, creando quindi quel banco di prova esperienziale che conta molto più delle parole o delle cose scritte sui giornali, per avvicinare le persone all'esperienza elettrica. Quindi abbiamo portato non solo auto, ma ci siamo occupati, assieme appunto ad altri partner, di creare quell'ecosistema di appoggio per far trovare questi prodotti poi nella condizione ideale. Siamo stati molto attenti alla dimensione ambientale, un circuito di prova nell'ex vecchio aeroporto dismesso, che abbiamo quindi anche contribuito a riqualificare, che è un banco di prova silenzioso, che è destinato solo alle vetture elettriche, quindi quando si va in quell'area si sente solamente il fruscio dei pneumatici. Questa è stata anche una promessa fatta. Poi, come ricordavamo, questo approccio con Enel, che è servito a mettere su quell'infrastruttura capillare di ricarica, che quindi sarà anche una sorta di lascito che poi lasceremo alla municipalità di Cortina, ovviamente, per avvicinare. E poi non solo a quel prodotto, ma anche una serie di incontri che abbiamo fatto estesi, quindi non solo per parlare di auto, ma coinvolgendo tutti coloro che a vario titolo oggi hanno contribuito o stanno contribuendo a una impostazione, a una qualificazione dell'ambiente montano, pensando a coniugare le due cose, la tradizione e, devo dire, anche la sostenibilità, ma senza tralasciare quello che può essere il contributo dell'innovazione.
Certo, i famosi Audi Talks che quest'anno si sono trasferiti a Cortina in occasione dei mondiali di sci. Torniamo invece al tema specifico dell'auto. Tante auto si sono viste a Cortina, le plug-in hybrid come la 6, la 7, la Q5, ma anche le full electric come la e-tron e la e-tron Sportback. Come stanno andando le vendite di questi modelli full electric in Italia?
Stanno seguendo quello che è finalmente un trend favorevole di mercato, perché ogni anno che passa in Italia, pur ancora nella esiguità dei volumi, se lo rapportiamo a quello che succede nella media degli altri paesi europei, ma abbiamo incrementi notevolissimi. Quindi questo ci dice che nelle componenti diverse dell'ibrido, del plug-in hybrid e dell'elettrico puro, sta cominciando a essere capito e, devo dire, anche vissuto questo nuovo paradigma della mobilità, che poi effettivamente, quando è provato e gestito, annulla tante di quelle incertezze che qualche volta lo accompagnano. Quindi sull'onda anche di questo piano di investimenti molto robusto, perché negli ultimi 3 anni abbiamo fatto decollare 4 vetture, ci siamo permessi anche un regalo a noi stessi e forse anche al mercato. Abbiamo presentato in anteprima la vettura Audi totalmente elettrica più potente di sempre, che è l'Audi e-tron GT. Questa è una coupé di razza, sportivissima, 3,5 secondi di accelerazione da 0 a 100, ma soprattutto sono vetture che stanno innalzando l'asticella dei contenuti tecnologici. Pensate, solo 40 anni fa Audi faceva nascere la trazione integrale, quella su cui poi ha sviluppato il successo del marchio. A 40 anni di distanza, oggi questa icona tecnologica diventa la trazione integrale elettrica, con tempi di risposta incredibilmente più veloci, perché mancano ovviamente attriti di ogni genere. Stiamo portando su delle soluzioni come il torque vectoring, quindi dei ripartitori di coppia estremamente veloci, e il tutto lo stiamo facendo all'interno di questa piattaforma, adesso di una piattaforma elettrica che nel caso delle e-tron lavora, per esempio, unica al mondo con 3 motori elettrici, e questa capacità di donare 2 cose in sintesi: la piacevolezza di guida e al tempo stesso la capacità di guidare a emissione zero. Questa penso che sia la ricetta su cui dovremmo lavorare sempre di più per appassionare anche coloro che in questo momento sono ancora un po' alla finestra.
Certo, e che stanno aspettando l'evoluzione appunto di questo elettrico sul mercato. A proposito di mercato, tra un po' ritorneremo a parlare però di elettrico, perché mi interessava anche fare un punto con lei sul tema delle infrastrutture. Ma facciamo un attimo una breve parentesi sul mercato, perché abbiamo ascoltato nella prima parte della trasmissione di oggi i numeri di questo mercato, che in Europa perde il 25%, ma che in Italia in qualche modo ha retto, perché abbiamo perso solo, tra virgolette, il 14%. Come vede lei questo 2021?
Ma abbiamo vissuto tutti con positività la, la reiterazione di questi incentivi, che in qualche modo sono una chiamata importante per il cliente, perché lavorano su due argomenti molto importanti: quelli di ovviamente tenere tutta la filiera auto in questo momento positivamente in tiro, ma soprattutto, effetto finale, quello più importante in assoluto, un rinnovo di un parco che è ancora, ahimè, tra i più vecchi d'Europa, il più vecchio d'Europa, e che necessita di queste attività per cercare di velocizzare un ricambio che va incontro a due effetti straordinariamente positivi: quello dell'immettere sulle strade vetture che inquinano molto di meno, perché oggi anche i motori endotermici tradizionali, non solo quelli elettrici, sono portatori sani di livelli di emissione molto bassi. E secondo livello, di portare delle auto che non solo emettono molto meno, ma sono straordinariamente più sicure, perché il balzo in avanti di questi ultimi decenni ha portato sulle strade gli strumenti predittivi, per esempio, di cui noi dotiamo ormai più dell'80% della nostra gamma come Audi, che oggi sono veramente un aiuto sia attivo che passivo per generare sicurezza sociale. Questo è un valore. Quindi benvengano queste misure. Più diventeranno a carattere strutturale, più indubbiamente lavoreremo anche in termini di velocità per avere in maniera più incisiva questo rinnovo del parco.
Lei prima parlava di e-tron della serie full electric, ha parlato della e-tron GT, questa super sportiva a impatto zero sostanzialmente. Tra poco arriverà anche il SUV, il Q4, ma ne parleremo tra poco. Tutte queste auto hanno bisogno di tanta energia. Come sta andando secondo lei il programma di infrastrutturazione del nostro paese?
Anche in questo caso stiamo recuperando, soprattutto negli ultimi anni, con una discreta accelerazione, un ritardo che avevamo rispetto alla media europea, e credo che gli impegni che sono assunti i principali provider di energia faranno sì che nei prossimi anni avremo un'ulteriore visibilità in quello che è l'adeguamento infrastrutturale del mercato italiano. Però c'è un tema molto importante che è laterale a questo tema delle colonnine, chiamiamolo così, è il fatto che le auto, soprattutto quelle che stiamo presentando noi in questo momento, sono dotate di una tempistica di ricarica estremamente contenuta. Vi faccio il caso della e-tron GT, la vettura per recuperare 100 km di autonomia ha bisogno di meno di 5 minuti, che è una pausa caffè, e per arrivare al completamento dell'80% della ricarica della batteria ha bisogno di meno di mezz'ora, circa 25 minuti. Allora, se lavoriamo con questi tempi fisici e mentali di sosta, capite che sono quelli normali in cui chi fa un commuting da Roma a Milano una volta per fare rifornimento o mangiare qualcosa lo fa. Se questa tecnologia accompagna le auto, ben venga ovviamente l'adeguamento infrastrutturale, che è imprescindibile, ma anche la tecnologia con cui le vetture oggi si mettono in condizione di essere molto più fruibili da un punto di vista di tempi di ricarica.
Certo, ovviamente c'è bisogno per queste tempistiche ridotte di colonnine ad altissima capacità, che sono quelle che stiamo cominciando a vedere in giro per l'Italia. Ovviamente ci auguriamo che ce ne siano sempre di più, non solo sui percorsi urbani, quindi nella rete metropolitana, ma anche su quelli extraurbani, e quindi anche sulle autostrade, anche per consentire lungo a queste auto di fare viaggi più lunghi, per dare la tranquillità che serve quando si affronta un lungo viaggio appunto con un'auto elettrica, che non puoi proprio ricaricare in un punto qualsiasi.
Indubbiamente, infatti questa sono le due componenti a cui si aggiunge la terza, che in qualche modo deve essere un po' la sintesi: dove esserci l'autonomia delle vetture, che oggi però a ogni prodotto nuovo, penso anche alla produzione delle auto nostre, Audi in questo momento, tocca sempre i 500 km. E ovviamente la distribuzione delle colonnine e poi i tempi di ricarica. Se queste tre componenti vanno, certo, in sintesi omogenea, ecco, cioè, che comincia a esserci un'offerta e una chiamata, chiaro, molto più serena.
Certo che sì. Abbandoniamo per un attimo il tema elettrico, vediamo come sta andando invece il resto del mercato, quello endotermico, ma magari anche quello ibrido con le plug-in. Cosa vedremo da qui ai prossimi mesi sulle strade, quali prodotti Audi vedremo sulle strade italiane?
Se per i prossimi anni intendiamo un arco temporale limitato, quali sono 5 anni, che dal punto di vista industriale è molto poco, vedremo 30 modelli, 25 dei quali in modalità completamente elettrica. Quindi si capisce l'entità, l'intensità e anche la convinzione con le quali ci stiamo approssimando a un rinnovo di gamma che andrà sempre in questa direzione. Per l'attualità invece, visto che prima citavamo i risultati del 2020, noi abbiamo archiviato il 2020 con la quota di mercato più alta di sempre da quando Audi esiste in Italia, quindi un risultato molto buono in un anno estremamente complesso, che però ci ha dato anche molti insegnamenti, o diciamo che ha prodotto delle reazioni che probabilmente in anni normali non avremmo avuto. Quindi non solo in termini di prodotto, dove è stata presentata la 3 nuova, la gamma 3, che è un po' l'ossatura anche della gamma Audi, ci stiamo approssimando quindi al lancio del Q4, che sarà il primo SUV completamente elettrico di Audi, quindi una bella sintesi di funzionalità e contenuti tecnologici. E indubbiamente c'è stato un aspetto anche laterale al prodotto, non meno importante credo per il cliente. Abbiamo smaterializzato il nostro processo di vendita, quindi siamo entrati con rispetto nei salotti degli italiani, consentendogli di fare a casa tutto ciò che facevano nelle concessionarie. E cosa anche molto importante, ci siamo messi dal punto di vista del post vendita, che è un'area in cui tradizionalmente si vive un po' il senso di perdo del tempo, dei problemi, creando degli innovativi strumenti per sostanzialmente anche in questo caso essere noi a venire incontro fisicamente al cliente e limitare al massimo i suoi spostamenti o quando necessari garantendogli con una affidabilità estrema. Insisto su questi temi perché credo che saranno la frontiera del futuro oltre al prodotto, perché il livello di servizio oggi non potrà prescindere, certo, da abitudini che tutti, certo, noi abbiamo sviluppato su
nel
altri
corso di questi ultimi mesi. Certo, beh, è una frontiera che noi come dire, seguiremo con grande attenzione, soprattutto le sue evoluzioni, così come facciamo sempre durante le nostre puntate. Termina qui quella di oggi di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia. L'appuntamento con la nostra trasmissione torna come al solito sabato intorno alle 22. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.